va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. In questo venerdì di febbraio vogliamo continuare alcune sottolineature, riflessioni sulla vita, dono grande che abbiamo ricevuto. Abbiamo iniziato a parlare della giornata della vita, la prima domenica di febbraio. Ci siamo introdotti poi nella giornata mondiale del malato. Ecco, ritorniamo su questo tema con questa riflessione. La salute che è perduta, spesso decreta l'emarginazione di chi soffre, fino a mettere in discussione la stessa dignità. Occorre avere uno sguardo nuovo sui malati per evitare il loro abbandono. Ecco un po' su questo tema. La solitudine è il prezzo di una cultura, la nostra, che induce a scartare l'inguaribile o il disabile. Tutti quanti noi, partendo dalla Chiesa innanzitutto, dalle istituzioni, dobbiamo agire con questa per questa condanna sociale, di vedere di superarla. Nella quotidianità assistiamo sempre più a dichiarazioni relative al concetto di salute, a dignità, a mali incurabili, inguaribili, a disabilità e condizioni degne di essere vissute. La realtà deve però nascere solo dal desiderio e dal bisogno della conoscenza reale e concreta di chi ci circonda. In caso contrario ci troviamo davanti a parole, opinioni, ideologie. Ad esempio, quando si è colpiti da una malattia, qualunque essa sia, ma che, soprattutto se grave e invalidante, a prima vista impossibile, se non insensato, continuare con il concetto di salute. A volte però può succedere che una malattia che mortifica e limita il corpo, anche in maniera molto evidente, possa rappresentare una e propria medicina per chi deve formalmente convivere con essa, senza la possibilità di alternative. E mi riferisco un po' in questo senso sia al malato, sia al curante, sia ai familiari, perché la malattia può davvero insegnare nel bene e nel male una linea incancellabile nel percorso di vita di una persona, o meglio ancora, edificare come di colonne d'Ercole superate, le quali è impossibile tornare indietro. Ma se si vuole, ci è ancora consentito di guardare avanti. Non vivere di foto ingiallite, diceva Madre Teresa di Calcutta in una sua preghiera. È un po' proprio questo il nocciolo della questione. Pensare a ciò che è possibile. Quello che è possibile fare piuttosto che a quello a cui non si è più in grado di ottemperare. Se si ragiona in questi termini, la malattia può davvero diventare una forma di salute. E salutare è proprio perché permette di sentirsi ancora utile per se stesse e per gli altri. Incominciando dai propri familiari, per proseguire con gli amici, i colleghi di lavoro. E questo è salutare perché aiuta a rendersi conto che nella vita bisogna dare nulla per scontato, neppure bere un bicchiere d'acqua senza paura di soffocare. A volte siamo così concentrati su noi stessi da non accorgersi della bellezza delle persone e delle cose che ci circondano. Così quando è la malattia a fermarci bruscamente, può accadere che la nostra scala di valori cambi. Diciamo che dolore e sofferenza fisica, psicologica, in quanto tali, non sono buoni e desiderabili, ma non per questo sono senza significato. Ed è un po' qui che l'impegno della medicina e della scienza deve concretamente intervenire, per eliminare o alleviare il dolore delle persone malate e con disabilità, per migliorare la loro qualità di vita, evitando ogni forma di accanimento terapeutico. I medici e gli operatori sanitari in genere hanno questa grandissima fortuna, potersi relazionare con l'essere umano che soffre, che al tempo stesso può e riesce a trasmettere e a insegnare molto. Si deve parlare di ammalati come soggetti, e non solo come oggetti di prestazioni. Non si possono né si devono creare le condizioni per l'abbandono di tanti malati e delle loro famiglie. Inaccettabile avvallare l'idea che alcune condizioni di salute rendono indegna la vita e trasformano il malato o la persona con disabilità in un peso sociale. Quante volte sentiamo questo? Si tratta di un'offesa per tutti, ma in particolar modo per chi vive quelle determinate condizioni. Un'idea questa che può aumentare la solitudine dei malati, delle persone disabili e delle loro famiglie. Introduce negli individui più fragili il dubbio di poter essere vittima di un programmato disinteresse da parte della società e della Chiesa e favorisce decisioni rinunciatarie. Questa è purtroppo ciò che io chiamo la cultura del ben pensante o addirittura la cultura dello scarto, come dice il Papa. Dovrebbero le istituzioni tutte rinsaldare nel nostro paese la certezza che ognuno riceverà trattamenti, cure, sostegni appropriati, adatti, opportuni. Si deve garantire al malato, alla persona con disabilità e alla sua famiglia ogni possibile, proporzionata e adeguata forma di, potremmo dire, di trattamento, di cura, di sostegno. Ecco perché penso che il corpo malato possa portare salute all'anima, rendendola più forte, più tenace, più determinata. Questa urgenza è dettata da un lato dallo stato patologico, che può diventare uno stimolo enorme per raggiungere traguardi considerati impensabili e apparentemente preclusi nella vita precedente. La malattia non porta via le emozioni, i sentimenti, la possibilità di comprendere che l'essere conta di più del fare. Può sembrare paradossale, ma il corpo nudo, spogliato, che sia esuberanza, mortificato, fa brillare maggiormente l'anima, ovvero il luogo in cui sono presenti le chiavi per aprire in qualunque momento la vita, per completare nel modo migliore il proprio percorso di vita. La circostanza, qualunque essa sia, non è obiezione alla tua felicità, alla speranza, ma ne è il tramite. Chiunque anche in una situazione di difficoltà, di malattia, può essere felice e avere speranza. Il nostro arcivescovo nella lettera pastorale dice che ogni situazione è occasione di puntini puntini, di crescita, di grazia. Si pensa ad esempio quanto riempie di speranza il vedere un bambino o una persona giovane piena di desideri, di attese, di aspettative. Quanto questo mette in moto inevitabilmente chi lo guarda e viceversa. Infatti l'incontro con un'altra persona più avanti nel cammino e più compiuta dà speranza al giovane che vi si imbatte e lo segue. La speranza quindi è uno degli strumenti di vita per acquisire dignità. È bidirezionale, la dai e la ricevi. Puoi trasmetterla e ottenerla da chi ti circonda. Così anche nel rapporto tra una persona malata e chi la cura. La dignità e la speranza è posta nell'occhio del curante, quello sguardo che liberamente si pone sull'altro può dare dignità e speranza. Allo stesso modo lo sguardo di un malato, di una persona con disabilità che si volge piena di speranza a chi lo cura e lo assiste e riempie di dignità l'altro e l'azione che sta compiendo. Si dice che se ci mettiamo alla scuola del malato riceviamo molto di più di quello che diamo. Si tratta di un fare memoria reciproca. Il fatto che l'altro ci sia è fonte di speranza ed è un fatto presente che deve succedere ogni giorno, soprattutto nelle difficoltà. La speranza è ciò che ti fa guardare al futuro poggiando sul presente e su quello che c'è di positivo. È una questione di persone, esseri umani, che portano nel loro profondo una necessità di amare ed essere amati. È un cambiamento culturale in cui tutti dovranno essere chiamati perché non venga alimentata la cosiddetta cultura del ben pensante, che diventa una vera e propria ideologia. La vita è una questione di sguardi e di speranze. Un battito di ciglia, lieve talvolta impercettibile, come quello delle ali di una farfalla, può davvero divenire testimonianza della pienezza dell'essere, del sentirci allo stesso tempo diventare un ponte che permette a pieno titolo di sentirsi vivi, parte di qualcosa più grande, con una meraviglia e inguaribile voglia di vivere. Uno sguardo nuovo sui malati per evitare proprio il loro abbandono. Mi sento di fermarci a sottolineare qualche aspetto quindi importante della visita che siamo chiamati a fare al malato. Se è importante la nostra presenza nella loro vita, se è importante il nostro ritenerli e farli vivere come soggetti di vita, soggetti di vita non solo per se stessi, ma per la sua famiglia, per la comunità. E allora com'è importante mettere in programma così non solo il sacerdote o gli addetti al lavoro, ma anche tutti noi, la visita a qualche ammalato, sia quando in ospedale sia a casa. È bello passare una domenica in cui c'è l'Eucaristia al centro, come cristiani, c'è il ritrovarsi tutti insieme in famiglia al pranzo, alla cena, oppure programmare dei momenti anche di sollievo, come può essere una gita, come può essere una partecipazione a un'attività sportiva, ma inserire dentro nella nostra giornata, se non tutte le domeniche, qualche volta la visita a qualche persona ammalata. Il visitare il malato è un'importante opera di misericordia. Quindi deve esprimere questa visita l'attenzione e gli atteggiamenti richiesti da un'opera di misericordia. Ossia, deve esprimere gli atteggiamenti, le caratteristiche della carità, dell'amore vero. La carità accanto al malato è fatta di tanti elementi. Perché possa essere di sollievo a chi soffre e a portare frutti a chi visita. Ecco, provo a fare qualche considerazione di qualche aspetto di qualche aspetto che caratterizza la visita al malato. Anzitutto sottolineo che bisogna dare il tempo al malato. L'ammalato non è un affare da sbrigare. Dare un po' di tempo vuol dire dare un po' di noi stessi, perché il tempo è la cosa più preziosa che possediamo. Infatti diciamo sempre, non ho tempo, non ho tempo. Specialmente in certi casi, un po' di tempo è il dono più gradito che noi possiamo fare. È un dono che rompe la solitudine, che rompe il senso dell'abbandono, dell'incoraggiamento. Dovremmo andare a visitare il malato, oltre che col dono del tempo, con la capacità di ascoltare, prima di parlare. Anche quando sembra inutile, anche quando sembra di sapere tutto già quello che l'ammalato ci dirà, perché di fronte all'incapacità nostra di ascoltare, il malato si sente inferiore, soprattutto, specialmente se ha difficoltà di esprimersi. Ecco, l'ascolto chiede molta pazienza e molta umiltà. La fretta e la superbia sono i nemici capitali dell'accostamento al malato. Questo guardare dall'alto in basso, no? Acquisire poi la certezza che la persona umana è irrepetibile, è unica. Ogni fratello è un mondo a sé e non va trattato con schemi precostituiti. Ogni malato ha le sue sofferenze e le sue necessità. E se vogliamo imitare la Madonna Santissima, dobbiamo avere cura delle singole situazioni. Dobbiamo uscire dall'anonimato e creare un vero rapporto personale. La sollecitudine intesa come attenzione alle persone non è ispirata solo dalle necessità dell'altro, ma anche e soprattutto da una visione della vita, una visione che della vita dell'uomo, della sua vocazione, dei suoi rischi, dei suoi mali. Da qui nasce l'esigenza di una sollecitudine costante, se il nostro cuore vive nella novità dell'amore di Cristo, non possiamo andare in ferie dalla carità. Ancora, un altro elemento importante nella visita al malato è che l'ammalato va trattato su di un piano di parità. I suoi valori personali rimangono integri e non diminuiscono per la sofferenza o l'handicap, anzi si affinano e si impreziosiscono come l'oro nel crogiolo. Servirlo vuol anche dire chiedergli qualche cosa, bisogna non solo interessarsi a lui, ma anche interessare lui agli altri, a quello che avviene nella comunità civile ed ecclesiale. Una cosa importante, almeno dentro di noi, l'ammalato va visto e considerato nella sua vocazione. C'è anche la vocazione del malato. L'impegno è anche quello di aiutare il malato, naturalmente piano piano, dopo aver costruito una vera amicizia, a rispondere a una chiamata, quando si riesce a entrare nel suo cuore, portargli la buona novella, la sola che può illuminare la sua drammatica situazione. Quando si riesce a far risuonare nel suo cuore gli accenti amorosi, angosciosi, della Madre Celeste ripetuti a Lourdes, a Fatima, quando si porta a conoscenza della sua intelligenza e del suo cuore le attese della Chiesa, quando scopre di essere una persona con un piano divino da attuare per sé e per gli altri, allora molte cose cambiano. L'ammalato comincia a valorizzare la sua sofferenza e giunge fino ad intuire che il suo letto può diventare un altare, che la sua offerta diventa un'autentica messa. L'ammalato Gesù, no? Il sofferente Gesù. Potremmo dire che è una vocazione. Il Padre gli ha chiesto questo e Gesù, anche se con tanta fatica e sofferenza, ha detto il suo sì. Un altro elemento che potremmo dire importante nella visita al malato, dobbiamo avere dentro di noi una stima per l'ammalato. Non si ama se non si stima. Quindi stimarli perché il loro volto è il volto di Cristo crocifisso. Chi non sa scoprire nel sofferente il volto di Cristo non può essere cristiano. Oggi il Cristo è sofferente, è l'insieme di tutti i malati che soffrono. Com'è positivo andare, vado a trovare un ammalato e pensare di vedere nel suo volto il volto di Cristo sofferente. Perché oggi Cristo soffre ancora attraverso i malati. La stima poi porta alla comprensione e all'attenzione sull'esempio di Maria nelle nozze di Cana e porta quindi, come Maria alle nozze di Cana, alla condivisione. Condividere significa prendere sulle proprie spalle il dolore del fratello, la situazione di bisogno del fratello. Vuol dire soffrire e piangere con lui e gioire con lui. La stima ci apre ancora rapporti di sincerità e coerenza di vita nel rispetto e nella delicatezza. La visita deve essere attuata con spirito di serietà, non spinti da sentimenti di curiosità, di sentimentalismi, compatimenti sterili. Dobbiamo tenere presente che nella visita i malati nulla tanto li umilia quanto il compatirli, far sentire che sono dei minorati, poverino, poverina. E un'ultima sottolineatura, la visita va fatta con spirito di discrezione, dovendo rimanere segreto tutto ciò che si può eventualmente intravedere entrando nelle famiglie. Non solo il sacerdote, ma anche chi è cristiano può benissimo concludere questa visita con un momento di preghiera, con una preghiera fatta insieme. Col battesimo siamo tutti sacerdoti, re, profeti. E quindi ecco che bello, andare a trovare un ammalato, anche se non si è sacerdoti o diaconi o religiose, dire facciamo una preghiera insieme. La preghiera insieme ha valore grande, infatti la messa è una preghiera fatta insieme, no? Termino con un'intervista fatta all'arcivescovo Mario Delpini, nostro arcivescovo, sulla giornata del malato. Il medico, tra il medico e il malato, una relazione personale. Ecco alcune domande che sono state fatte all'arcivescovo e le sue risposte. Eccellenza, nella sua lettera ai medici Il nostro arcivescovo ha scritto ai medici una lettera. Traspare un'attenzione speciale e un chiaro riconoscimento per la quotidiana e faticosa attività di tanti dottori, tanti medici. La domanda è: quali motivi l'hanno spinta a rivolgersi direttamente ai medici? L'arcivescovo risponde: anzitutto la gratitudine per esprimere un grande apprezzamento non solo per la competenza, ma anche la sollecitudine, la capacità di avere attenzione alle singole persone. Poi mi sono reso conto, dice l'arcivescovo, che almeno in alcuni modi di esercitare la professione c'è un affaticamento, una pressione, una stanchezza dovuta agli orari di lavoro, alle procedure molto stringenti, sia per i medici in ospedale che per quelle di famiglia. Quindi mi è sembrato giusto esprimere il desiderio che trovino condizioni di lavoro in cui prendersi cura degli altri, non trascurando se stessi. Ancora chiediamo all'arcivescovo, si chiede all'arcivescovo, il crescente invecchiamento delle popolazioni con l'aumento di cronicità e fragilità esigono una risposta multidimensionale ai problemi della salute fisica e psichica. L'arcivescovo risponde: stavolta c'è una forma di pretesa delle persone che quasi non possono accettare di diventare anziani e di essere ammalati, mentre la fragilità dobbiamo considerarla come una dimensione alla quale non possiamo sottrarci. La medicina deve organizzarsi per dare il meglio delle attenzioni con questa rete di competenze. Però, dice l'arcivescovo, non possiamo immaginare che ci siano bacchette magiche che tolgono la condizione di precarietà, di malattia, di vecchiaia e di morte. Ancora una domanda. La crescente domanda di salute dei pazienti, un sistema sanitario esasperato da procedure e protocolli con il prepotente ingresso di gruppi privati e delle grandi compagnie assicurative, la domanda è: può condurre al rischio di un medico puro impiegato e attore del mercato della sanità? Quali antidoti suggerisce per evitare diffidenza e sfiducia da parte di chi chiede aiuto e cura? L'arcivescovo risponde dicendo: ho scritto questa lettera anche per incoraggiare l'esercizio della professione che non si arrenda a esigenze organizzative, che pure sono legittime, o a esigenze di profitto, che sono esse pure entro certi limiti legittimi anche nel campo della sanità. Quindi credo che il rimedio, dice l'arcivescovo, al rischio di finire come impiegati, come un ingranaggio in una macchina che non ha come primario obiettivo la cura delle persone, ma il funzionamento della struttura. Si può avviare sia ridiscutendo questo sistema di lavoro, sia coltivando una spiritualità, una capacità di cogliere ogni situazione come un'occasione offerta alla libertà. Il medico non è mai una macchina che viene programmata per fare cose. È sempre un uomo, una donna, che in ospedale o presso gli ammalati può decidere uno stile con cui coinvolgere nel rapporto medico-paziente anche la famiglia, il territorio, l'assistenza spirituale, tutto quello che può stare intorno a una persona malata e che può aiutare a considerarla appunto persona e non un caso o una malattia da guarire o un oggetto da aggiustare. Nel nuovo modello, diciamo l'arcivescovo, del prendersi cura accanto all'utilizzo esasperato delle tecnologie biomediche, quale spazio ha ancora la buona relazione col medico? E come in particolare il dottore credente deve porsi in un rapporto autentico, libero e responsabile? Monsignor Delpini risponde: il tema della relazione personale è uno dei maggiori che sento enunciare come propositi sia in ospedale sia nella casa nella cura della famiglia. Sono i medici che possono dire come riescono e come possono costituire relazioni personali. Un dottore, in particolare chi si ispira ai valori evangelici, vive sempre tutto quello che fa come relazione. Una persona merita di essere ascoltata, certo, non per condiscendere a pretese, ma come procedura di cura, di insegnamento, a prendersi cura di sé. Chiediamo all'Arcivescovo come la Chiesa ambrosiana intende valorizzare figure di medici sensibili e credenti per testimoniare una nuova ed efficace presenza negli ambiti ospedalieri sul territorio? Ecco la risposta dell'Arcivescovo. La Chiesa ambrosiana propone e incoraggia la partecipazione dell'Associazione dei Medici Cattolici, AMCI, che è una delle forme con cui la comunità cristiana si prende cura della formazione del medico e del suo accompagnamento. Questa lettera che ho scritto, dice l'Arcivescovo ai medici, vuole essere un segno dell'attenzione che la Chiesa ha verso questa professione, che è particolarmente preziosa per il benessere della gente e della società. La presenza dei cappellani negli ospedali e nei presidi sanitari è una proposta di interlocuzione quotidiana anche per i medici. Anche questo è un modo con cui la Chiesa si prende cura non solo dei malati, ma di tutti coloro che operano in una struttura sanitaria. Infine, si chiede all'Arcivescovo cosa direbbe ai parroci, ai preti, ai laici impegnati a far sì che questa lettera scritta che ho scritto ai medici sia presente nella casa di ogni medico. L'Arcivescovo risponde: mi farebbe piacere che arrivasse a destinazione. Proporrei che tutti i preti, per esempio, regalassero al medico che li cura questo messaggio dicendo: guarda che l'Arcivescovo ti ha scritto una lettera. È quello che ho cercato di fare io. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.